Quindi non solo una parola forte rivolta a Dio, svegliati, ma un'articolazione che come sempre è radicata nella memoria. Questa è proprio parte strutturante della nostra fede, la memoria. La celebrazione dell'Eucaristia è sempre memoria, anche altro, ma è memoria. Anche qui, svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi. Si fa memoria di quando Dio è sembrato tutt'altro che dormiente, anzi ben attivo, e si elencano i due più grandi momenti salvifici per l'ebreo del tempo di Isaia, che sono la creazione, vista come atto di salvezza, e l'esodo, il passaggio del Mar Rosso. Sentiamo come sono descritti. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Rab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto passare delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Fare a pezzi Rab, trafiggere il drago, è un modo per descrivere la creazione come opera di divisione, di ordine. Dio crea, distinguendo luce e tenebre, cielo e terra, acque sopra, acque sotto, dando ordine rispetto al mostro caotico del caos. Qui si parla del grande drago. Noi potremmo parlare del caos iniziale. Le moderne scoperte di astrofisica dicono cose molto interessanti sull'inizio dell'universo. Adesso non è il caso di soffermarci su questo punto. E poi appunto la storia, il grande evento di liberazione. Ma notiamo questa cosa. Queste affermazioni sono fatte con la forma della domanda, come per provocare ulteriormente Dio. Non si dice svegliati, tu che hai creato il mondo, tu che ci hai liberato, ma si dice svegliati, ma non sei stato tu a creare il mondo, ma non sei stato tu a liberarci, come dire, e adesso cosa fai? Ma proprio dormi? Ma quanto è viva la preghiera, il parlare con Dio per l'antico israelite, quanto dovrebbe essere viva per noi. Ricordiamoci l'inizio, si parlava di esperti di giustizia, di gente che porta nel cuore la legge, ma non pensiamo a queste figure come dottori seriosi e chiusi in biblioteca, con tutto il rispetto della biblioteca, che conoscono appunto a memoria la legge. Qui si parla di cuori che divampano di passione con Dio e non hanno alcun timore a parlare così con Dio, fino ad essere provocanti provocatori. E a questo punto il soggetto probabilmente cambia di nuovo, perché dopo la descrizione del grande esodo viene detto: ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizione e sospiri. Certamente qui il soggetto può essere ancora Isaia, ma pare quasi un ulteriore soggetto, più una figura sapienziale, mentre prima avevamo il profeta infuocato che non temeva di mettere in scacco Dio stesso, di ricordargli i suoi obblighi, di svegliarsi. Qui c'è come uno sguardo dall'alto, uno sguardo di profonda speranza, appunto sapienziale la chiamo. C'è quasi una visione del futuro, quel giorno in cui finalmente i riscattati ritorneranno, perché Israele è ancora in esilio, è ancora disperso, è ancora messo male, quasi messo peggio di quando era schiavo in Egitto. Si parla di tornare in Sion con esultanza, felicità. Si parla di giubilo e si dice che svaniranno afflizione e sospiri, quindi questo è un tempo di afflizione, un tempo di sospiri. Quando dico questo dico il contesto in cui, il tempo in cui scrive Isaia, ma possiamo benissimo dire che è anche il nostro tempo, senza drammatizzare, un tempo di afflizione e sospiri. E qui è praticamente finito il testo, ma non è del tutto finito. Ci sono ancora 6 parole meravigliose, perché il soggetto cambia di nuovo. Prende la parola Dio. Io sono il vostro consolatore. È come se Dio avesse profondamente ascoltato, profondamente metabolizzato, se si può dire, la protesta del saggio, la protesta dell'esperto, la protesta di Isaia, il grido di Isaia, e non solo non abbia risposto, ma chi sei tu per parlarmi in questo modo, ma come osi tu dire a me, svegliati, no, io sono il vostro consolatore. E chi dice queste cose è una persona sveglia, anzi è un Dio sveglio, nel doppio senso del termine. Perché, ed è molto interessante questo brano, senza fare discorsi sulla preghiera, questo brano mostra come una preghiera che è piena di giustizia, una preghiera che sgorga dal cuore, incide profondamente nell'essere di Dio. Le montagne, che sono una grande meraviglia, ma sono alla fine un ammasso di pietre, non reagiscono alle nostre parole, alle nostre grida. Al massimo in montagna ci può essere l'eco. Certo, Gesù dice che chi ha fede come un granello di seme può smontare le montagne, va a dire per sé, se uno parla a una montagna, se uno parla a un sasso, se uno parla a una pietra, se uno parla ai muri di casa sua, non succede niente. Non è così se si parla con Dio. È un messaggio di grandissima speranza per chi è nell'afflizione, nel sospiro. E quindi un testo che ci chiama la preghiera. Qui la lezio diventa poi preghiera personale, preghiera che ciascuno rivolge a Dio, magari partendo dalla memoria di quando Dio è sembrato più presente, più vivo, se ora ci sembra assente o latente. Insomma, ciascuno qui, preso per mano da Isaia, prega secondo il proprio cuore, secondo la propria misura. Buona preghiera.